Astronauticast. Astronauticast, stagione 18, episodio 31. Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 22 maggio 2025 e qui negli studios di Astronauticast siamo in modalità Gemini perché ci troviamo da Verona, vi saluta la Vero, ciao, ma insieme a me dall'Unione Terre d'Argine.
Dall'Unione Terre d'Argine c'è il vostro Riccardo Rossi, come sempre. Stasera, cioè in questi due giorni, vero, siamo anche accomunati per l'angolo chi se ne frega dal fatto che c'è il Giro d'Italia, oggi passava da me e domani secondo me passa da te, una cosa del genere. Così.
Ah, davvero?
Cioè non da te, però tipo nel veronese, qua nell'Unione Terre d'Arginese.
Accomunati dal Giro d'Italia, benissimo. Allora, in questa puntata di metà fine maggio, di cosa vogliamo raccontarvi? Vi racconterei, partirei io, e vi racconto di una missione che sta per partire, la missione cinese Tianwen-2, che sta per andare verso un asteroide Un-NEO, quindi un Near Earth Orbit Asteroid, e una cometa nella fascia principale degli asteroidi. Questa missione partirà, se tutto va come deve, il 28 maggio, quindi veramente fra pochi giorni, a bordo di un Lunga Marcia 3B. La finestra, dato che non deve fare agganci con la stazione spaziale, non deve incastrarsi con particolari orbite per cui insomma serve una finestra particolarmente corta, ha una finestra di 4 ore, quindi sarà dalle 18 CEST, quindi ora italiana, fino alle 22. E se non dovesse partire il 28, avrà un backup il 29 o il 30 maggio, quindi non ci sono grosse difficoltà, insomma, se non per il meteo o eventuali problemi tecnici sul pad. Tianwen-2 perché? Perché Tianwen-1 era già stata lanciata dalla Cina, un'altra missione robotica della costellazione, del gruppo Tianwen, che è quello dell'esplorazione del sistema solare e oltre, a dire la verità, l'esplorazione robotica. Tianwen-1 era andata su Marte, aveva, ce lo ricordiamo che c'era un orbiter, c'era il rover Zhurong, e invece con Tianwen-2 la Cina vuole andare oltre. Andrà su un asteroide che si chiama 469219, per gli amici Kamo-Oa-Leua, è cattivissimo anche quello.
Sempre
amici,
perché li vogliono fare facili, esatto, questi nomi.
Esatto, cattivissimo. Oppure che ha il suo nome tecnico, la sua sigla, insomma, che è il 2016-HO3, che riprende l'anno, di solito era l'anno della scoperta, no? Il 2016, l'anno che c'è in quel codice. E cosa ci andiamo a fare su questo asteroide? Andiamo a recuperare dei campioni e riportarli a Terra verso la fine del 2027, questo è l'obiettivo della missione primaria. Poi Tianwen-2, quindi la sonda principale, rimarrà nello spazio, farà una fionda gravitazionale con la Terra e viaggerà per ben 6 anni per andare nella fascia principale degli asteroidi dove andrà ad incontrare la cometa 311P Pan-STARRS. Parliamo un attimino di questo asteroide di cui non conosciamo praticamente niente, pochissimo, perché la sua presenza, insomma, e le sue caratteristiche sono state valutate da analisi spettrali da Terra e quindi conosciamo proprio poco di questo asteroide. Sappiamo che dovrebbe avere un diametro fra i 40 e i 100 metri, e però sappiamo che è considerato un quasi satellite terrestre perché ha le stesse ha delle dinamiche orbitali simili a quelle della Terra. Conoscendo questa cosa, la teoria più accreditata vuole che potrebbe essere un pezzo della Luna che a seguito di un impatto sia stato sparato nello spazio e quindi abbia mantenuto le dinamiche orbitali di Luna e Terra e e che sia appunto un pezzo della Luna, però appunto non sappiamo che tipo di superficie ha e che tipo di forma, e quindi andiamo a studiarlo da vicino con questa Tianwen-2 e soprattutto andiamo a riportare a terra dei campioni per studiare molto bene con gli strumenti che abbiamo qui a terra la composizione, la natura, l'origine di questo asteroide, così andiamo a verificare se effettivamente era un pezzo della Luna oppure no. E andiamo a paragonare il contenuto di questi campioni con altri asteroidi di cui abbiamo già altri campioni. Però, appunto, non sapendo quasi niente di questo asteroide, non sappiamo com'è la superficie e quindi come li raccogliamo questi campioni? Non lo sappiamo. E Tianwen-2 come fa allora a partire già a breve? Perché ha a disposizione tre modalità di raccolta di campioni. Tra l'altro, questo asteroide ha anche una gravità impercettibile, quindi Tianwen-2 quando arriva là non può entrare nella sua orbita e viaggiare, diciamo, a gratis con grazie alla gravità dell'asteroide, ma dovrà accendere i motori, dovrà mantenere i motori accesi, come tra l'altro aveva fatto anche Rosetta con la cometa Churyumov-Gerasimenko. Quindi manterrà i motori accesi e testerà o una o tutte e tre, adesso vedremo mano a mano che ci arriviamo, di queste modalità di raccolta campioni. Quali sono? C'è la modalità prelievo in volo con lo scopettino, quindi i motori di Tianwen-2 dovranno fare in modo che la sonda eguagli la rotazione dell'asteroide, passargli praticamente sfiorarlo con questa spazzola rotonda che c'è alla fine del braccio di un braccio robotico, perché c'è anche un braccino robotico, e prelevare i campioni proprio in volo. Oppure c'è il touch and go, che quello lo conosciamo benissimo perché sia OSIRIS-REx con Bennu che anche Hayabusa 2 con Ryugu avevano usato questo sistema, quindi appoggiarsi sulla superficie, rimanere lì per poco tempo e sempre con questa spazzola, con questo scopettino attaccato sotto al braccio robotico, raccogliere dei campioni e poi andarsene. Oppure c'è la modalità, se vediamo che è il caso e se vediamo che è fattibile, se che la superficie tiene, c'è la modalità ancoraggio, quindi ci appoggiamo sulla superficie. Al di sotto delle zampette di Tianwen-2 ci sono, all'interno ci sono dei trapani, quindi con la spinta della sonda verso l'asteroide questi trapani vanno leggermente in profondità, se c'è una profondità, cioè adesso vedremo, comunque spingeranno dentro la superficie dell'asteroide, raccoglieranno un po' di campioni e poi torneranno, insomma, vedremo se si può. Così come non sappiamo molto su questo asteroide, allo stesso modo non sappiamo molto su questa sonda, perché comunque è una sonda cinese e i cinesi non divagano i dettagli molto facilmente, diciamo, quindi non sappiamo una timeline precisa, non abbiamo idea di quanti campioni dovrà raccogliere come minimo e non abbiamo foto della sonda, infatti io qui ho solamente questo rendering che vi posso, se ci state guardando live, vi posso mostrare, ci sono anche altri rendering più scenografici, diciamo, però
Very
no.
low, 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 low fidelity.
Resolution,
Per chi non ci sta guardando, è praticamente un cubo con due
esatto.
pannelli fotovoltaici tipo quelli di Orion,
O della
quindi
Cygnus, che quelli rotondi, o
esatto,
di Lucy, anche Lucy,
ottagonali,
sì.
sì, quelli che si aprono, diciamo, non ad ombrello, a ventaglio, non mi veniva la parola, e un'antenna ad alto guadagno. E le didascalie sono orbiter e rientri in module proprio, siamo ad esempio non si sa niente dello scopettino, dei trapani,
Esatto, non vedo neanche dov'è il braccio robotico, dove potrebbe essere posizionato, i trapani, le zampette non le vedo neanche, quindi sì. Se ci state ascoltando senza guardarci live non vi perdete niente, fondamentalmente.
mi perdete come si dice, una slide di praticamente di Minecraft come tipo di come tipo di rendering di fedeltà del rendering alla realtà. Vabbè, è un concept.
E infatti durante il concept, quindi durante la progettazione della missione, avevano detto qualcosa, tipo avevano detto che avrebbe raccolto fra i 200 grammi e un chilo. Adesso leggendo in giro vedevo che il minimo è di 100 grammi, quindi almeno un etto di campioni. Ma bisognerà vedere poi come sarà, insomma, poi una volta che arriviamo là. E una un primato che potrebbe dare alla Cina questa missione, ho letto, riguarda la velocità di rientro del modulo dei campioni a terra, perché si tratterà di una velocità di 12 km al secondo, che è molto alta. Ora, non so se sia la velocità più alta per quanto riguarda la Cina o la velocità più alta in generale. E non sappiamo neanche come sarà il rientro. Suppongo che avendo questa velocità molto alta sia come l'idea di Rocket Lab di Peter Beck di far rientrare il Mars Sample Return, che mi è rimasto in mente, che
Ma
è
forse
praticamente
non è
senza.
mica detto, ma è vero, quindi non è detto.
No, bisognerà vedere, insomma. Dicevamo che dopo invece dopo il touch and go o quello che sarà con l'asteroide e dopo il rientro dei campioni a terra andrà verso la cometa 311P Pan-STARRS. Pan-STARRS perché è il telescopio che l'ha scoperta, è un telescopio nelle Hawaii e quindi si chiama così, quindi è la 311P. E sarà un test di longevità della sonda perché appunto ci vorranno 6-7 anni per l'arrivo, arriverà per l'arrivo dopo il rientro dei campioni a terra, quindi dal 2027 contiamo altri 6-7 anni, insomma 2033-2034 dovrebbe arrivare. E questa è una cometa che dista in media tra perielio e afelio, dista in media 2 unità astronomiche dal Sole ed è appunto nella fascia principale degli asteroidi. È una cometa, ma non è proprio una cometa, è una via di mezzo tra un asteroide e una cometa, perché gli astronomi hanno visto che ha la maggior parte delle caratteristiche di un asteroide e sembra che sia un asteroide in fase di disintegrazione, quindi con conseguente rilascio di gas e polveri come una cometa, quindi è una via di mezzo. E
Un
Tianwen-2 farà un
cometoide.
cometoide, mi piace cometoide. Tianwen-2 farà prima una rilevazione ovviamente da lontano per capire l'orbita, per capire la forma, la rotazione e poi si avvicinerà e per quanto riguarda la superficie dovrà fare delle valutazioni, degli studi sulla composizione della superficie, sugli elementi volatili, studierà le emissioni di polvere della coda e cercheremo di capire il comportamento di queste comete nella fascia principale degli asteroidi. Tianwen-2 sarà carichissima di strumenti perché tra asteroide e cometa avrà uno spettrometro a raggi infrarossi per la superficie, per capire la composizione della superficie di questi due corpi celesti. Avrà delle fotocamere in alta risoluzione per mappare la cometa, ma penso anche a questo punto l'asteroide. Avrà dei radar per capire se ci sono delle strutture sotto la superficie, questo anche e soprattutto per l'asteroide, per capire se è un asteroide tipo Bennu, che quindi friabile, che appena Osiris-Rex si era appoggiata, si era proprio visto che sprofondava dentro l'asteroide, oppure se è qualcosa di un po' più consistente dove ci si può ancorare, appunto. Poi avrà un magnetometro per vedere se ci sono dei residui di campi magnetici. Avrà ovviamente degli analizzatori di gas e polveri perché andando verso la cometa vogliamo capirli, quindi avrà questi sensori e avrà dei rilevatori di particelle per capire le interazioni con il vento solare, quindi supercarica di strumenti. Non ho le dimensioni e non ho la massa, però insomma è bella carica. Per il futuro, dunque, avevamo Tianwen-1, abbiamo detto è andata su Marte, Tianwen-2 andiamo verso asteroidi e comete. Tianwen-3, torniamo su Marte, circa lancio dovrebbe essere previsto per il 2028, fine 2028, torniamo su Marte, ma per fare cosa? Per raccogliere dei campioni e anche qui la Cina, se ce la fa, avrebbe il suo primato, raccogliere campioni e portarli a terra, se ce la fa per la fine del 2028, dico. E poi, attorno al 2030, ci sarà una fantastica Tianwen-4, che sarà una missione verso Giove. Ci sarà un orbiter a energia solare, quindi con i pannelli fotovoltaici, che andrà a osservare il sistema gioviano. Poi si avvicinerà a Callisto ed entrerà in orbita di Callisto e forse potrebbe esserci anche un lander su Callisto. Ma non solo, ci sarà un'altra piccola sonda che sarà espulsa da Tianwen 4 e sarà una sonda a RTG, quindi con il generatore termoelettrico a radioisotopi. Per andare a fare un flyby di Urano. Io non vedo l'ora di vedere questa missione, se davvero rimarrà così. Quindi di sicuro la Cina ci darà delle soddisfazioni se tutto rimane così.
Sarebbe super bello rivedere anche, tra le mille cose che si può fare e che potrebbe fare questa missione, sarebbe bello ritornare anche a dare una sbirciatina da vicino a Urano dopo le Voyager praticamente. Quindi sì. Anche se solo con un cube, è stata una roba più piccola, però interessante.
Invece Ricky ci porta un po' più vicino a casa perché ci racconta di Artemis 2.
Allora sì, è un po' il punto della situazione. Abbiamo due cose che si contrappongono. Abbiamo appunto Artemis 2, è una missione già in stato... No, lascia pure così, è vero. È una missione già in stato avanzato di costruzione e di avvio. C'è già un equipaggio che vi ricordiamo è formato da Wiseman, Glover, la Cook e Hansen, tutti americani tranne Hansen che è canadese, e se state seguendo i social di NASA, in particolare quelli dedicati appunto all'esplorazione ad Orion, al programma SLS, mostra l'avanzamento di questa missione che ci porterà verso il lancio, che al momento è fissato circa per aprile 2026, quindi tra un anno. Ma addirittura sembra che se tutto quanto fila per il verso giusto si potrebbe addirittura lanciare anche a febbraio del 2026, cosa anomala che di solito si tende sempre a posticipare le missioni e non ad anticiparle, soprattutto di questo profilo. Dicevo, due cose che si contrappongono, quindi la missione è già in stato avanzato, c'è tutto l'hardware, e dopo vi racconto cosa sta succedendo. Dall'altra ci sono i tagli a NASA che sono stati già approvati al Senato, nel senso è già stato approvato il bilancio che da 25 miliardi passa a 19 miliardi e tra le varie voci e le varie cose, anche non solo voci, magari anche qualche cosa di scritto e di ufficiale barra ufficioso, proprio a causa di questi tagli sarà proprio il programma ad Artemis a essere tagliato. In particolare si punta a portare in porto Artemis 3, quindi anche la missione successiva a questa, che è quella topica, perché sarebbe quella del ritorno, dell'allunaggio, dell'atterraggio di un lander sulla Luna, quindi con un nuovo sbarco degli esseri umani sulla Luna dopo le missioni Apollo. E contestualmente si potrebbe anche pensare di da lì in poi di insomma cancellare completamente il programma Artemis, quindi è una roba grossa, è una cosa che andrà sicuramente discussa e ridefinita nei dettagli nei prossimi mesi, anche perché non è che è solamente magari NASA o qualche parte della politica che può dire dato che abbiamo ridotto di così tanto il budget andiamo a tagliare questo programma, ma in questa discussione è chiaro che saliranno i vari senatori o i vari magari governatori di tutti quegli stati americani che hanno infrastrutture che servono per costruire elementi di Artemis, quindi bloccare, tagliare Artemis significherebbe insomma mandare KO un sacco di industrie anche grandi di questi stati, e quindi si perderebbero posti di lavoro, quindi gli stati certamente coinvolti avranno da dire la loro, e ci sarà un'accesa discussione sicuramente, indipendentemente da quello che possiamo dire ora oppure no, però diciamo che la tendenza in questo momento sono queste le voci, e insomma e la preoccupazione ci può stare. Detto questo, cosa sta succedendo quindi fisicamente al nostro razzo che manderà Artemis 2 in orbita? Stiamo parlando di un razzo SLS, ha già volato nel volo Artemis 1 lo stesso tipo di razzo, nel senso lo stesso tipo di versione di razzo, stiamo parlando della versione il Block 1. Nel volo Artemis 1 non c'era l'equipaggio. La cosa interessante ovviamente di questo volo sarà un volo con equipaggio, con per la prima volta un equipaggio dopo il 1972, cioè dopo l'ultima missione Apollo, dopo Apollo 17, ci sarà una missione con esseri umani che uscirà dall'orbita terrestre di fatto per farsi un giretto intorno alla Luna in una missione del tutto simile a quella che era stata fatta per Apollo 8, che erano le prove generali per poi arrivare alla missione di Apollo 11. SLS è un razzo derivato in primis dallo shuttle, quindi è stato creato appositamente per poter recuperare il più possibile l'hardware dell'epoca shuttle, ma non solo l'hardware fisico come vedremo magari nei booster, ma anche tutta l'infrastruttura che era dimensionata per serbatoi e altro tipo di hardware che, guarda caso, hanno le stesse dimensioni rispetto a quello dello Space Shuttle. Quindi sì, ci sono infrastrutture nuove, ma tanti elementi della catena produttiva che serviva per costruire i pezzi più grandi dello shuttle, che di fatto sono il serbatoio dell'external tank, che qui diventano i serbatoi centrali del core stage, sono di fatto gli stessi perché i diametri sono gli stessi, quindi le macchine, anche se aggiornate, si è recuperato il più possibile. Quindi abbiamo un razzo che ha due booster laterali, esattamente come succedeva allo shuttle, e questi booster, che a differenza di quelli dello shuttle, dello Space Shuttle, che erano a quattro elementi, questi sono a cinque elementi. Di fatto è come se voi aveste aggiunto un pezzettino a questi booster per renderli più potenti, più performanti. Ma è la cosa emblematica è che alcuni dei pezzi per costruire questi booster sono esattamente quelli, proprio quelli che per lo Space Shuttle venivano recuperati, ricondizionati e rimessi in produzione. I booster sono stati, per la missione Artemis 3, hanno iniziato ad essere impilati tra gennaio, fine dicembre, gennaio e febbraio. Il fatto che avessero impilato i booster era una cosa che fino ad Artemis 1 aveva un significato particolare. Questo perché se voi impilavate, quindi costruivate e mettevate in fila tutti questi 5 segmenti, e chiudendo il booster e mettendolo nella sua interezza, si sapeva, almeno prima di Artemis 1, che la certificazione al volo di questi oggetti doveva essere al più di un anno. Cioè voi, una volta costruito il booster impilato, dovevate per forza lanciarlo nel giro di un anno, perché dopo le certificazioni potevano scadere, non si sapeva. Ad esempio, seppure i booster siano a propellente solido, c'erano delle stime per cui dicevano: ok, se noi chiudiamo tutto il razzo, il propellente solido magari può degradare, ma anche la stessa struttura, magari stando ferma più a lungo di un anno, può avere, non so, delle criticità nei punti di giunzione tra i vari segmenti e tutte cose di questo genere. Quindi si sapeva che una volta impilati si sarebbe dovuto lanciare per forza nel giro di un anno. Però vi ho appena detto che la missione è programmata per aprile, quindi stiamo già sforando di qualche mese il limite teorico di un anno. Questo perché? Perché proprio grazie alla missione Artemis 1 si sono già presi dei dati, si è visto come i booster, una volta impilati e lasciati in verticale con anche tutto il peso, diciamo, il segmento più basso del booster chiaramente sta reggendo per un anno in attesa tutto il peso del booster, che tra l'altro il booster, essendo proprio a propellente solido, sono pesantissimi, mentre i serbatoi a propellente liquido voi li andate a riempire quando state per lanciare, e invece sono i booster sono così come sono, quindi pensate a quanto peso possano contenere. Si è visto che di fatto non c'erano deformazioni preoccupanti, si era visto che il propellente al suo interno non si degradava in particolar modo, quindi di fatto ci sono state delle deroghe a questo limite teorico dell'anno, questa scadenza. Quindi per i booster non è stato fatto nulla di eccezionale, non si è voluto fare uno strappo alla regola, ma in realtà è una scelta ponderata, un'ottimizzazione che ovviamente quando voi lanciate tante volte un razzo, in questo caso solo una volta, potete ottenere di volta in volta un feedback per migliorare i lanci successivi. Questa è un'implementazione. Finiti di impilare due booster, che vi facciamo vedere appunto in questa slide che mostrava prima l'avere, li vedete bene che sono bianchi con il bellissimo NASA Worm, quindi il simbolo di NASA che io anch'io sono uno dei fan del NASA Worm come font. Si è passati, dimmi, vero?
Ti ho sentito? No, anch'io.
Si è passati a mettere il core stage e nella parte tra i due booster. Tutto questo assemblaggio dove si sta svolgendo dentro al Vertical Assembly, Assembly Building del Kennedy Space Center, quindi lo sapete, questo hangar gigantesco dove di fatto sono stati staccati, sono stati impilati i razzi Saturn, lo Space Shuttle e ora anche SLS. E lo vedete, se state vedendo la diretta, che ad un primo sguardo sembra veramente di vedere lo stadio propulsivo dello Space Shuttle. Si vedevano i booster e si vede quasi un external tank, però in realtà in questo caso stiamo parlando di un razzo più tradizionale. È stato impilato anche il core stage, quindi la parte centrale. Vedete anche qui il momento in cui viene utilizzato il carro ponte che c'è nel VAB e viene calato all'interno tra i due booster che sono stati posizionati precedentemente, e così come è stato anche installato la parte superiore subito al booster, al core stage, che si chiama il Launch Vehicle Stage Adapter, che è questo tronco di cono che in questa versione Block 1 del razzo non fa altro che è un adattatore di diametro, mentre il core stage ha un diametro maggiore e mentre il pezzo superiore del core stage ha un diametro leggermente minore, si usa questo adattatore per ristringere i diametri. Dopodiché, questo che proprio ha solamente uno scopo di adattatore, si chiama adapter per questo, è sorto un piccolo problema. Quale problema? Il core stage come propulso? È propulso da quattro motori derivati da quelli che venivano utilizzati allo Space Shuttle. Ho detto derivati, ma in realtà sono esattamente quelli che nell'epoca Shuttle, sapete che l'orbiter, quindi la navetta dello Space Shuttle, veniva completamente recuperato e i motori essi stessi venivano recuperati, ricondizionati e rilanciati. Quindi alla fine del programma Shuttle erano rimasti 16 di questi motori, e proprio questi 16 motori saranno di fatto impiegati nei primi 4 voli di Artemis 1, 2, 3 e 4, perché a differenza dello Space Shuttle, che l'orbiter montava solamente 3 RS-25, che è la sigla di questi motori, il nostro SLS ne monta 4, quindi 4 sono già stati utilizzati, ne rimangono 12, e altri 4 sono stati montati sul core stage di Artemis 2. E questi 4 chi erano? Hanno una sigla: E2047, E2059, E2062 e 2063. E 2063, se lo state guardando questa slide, ho messo una scrittina rossa. Hanno notato che c'era una perdita in questo motore, in un circuito, penso per una perdita idraulica in un attuatore, insomma. Se guardate una foto di un RS-25 vedete che è un motore bello complicato, quindi ha tante parti, ed seppur con lo Space Shuttle abbia funzionato praticamente sempre egregiamente, è anche molto complicato. E in particolare il 2063 era uno di quelli che in realtà sullo Space Shuttle non aveva mai volato. Di questi 16 motori rimasti dall'epoca Shuttle, 14 hanno effettivamente volato e 2 erano nuovi, oppure erano pezzi di ricambio che non sono mai stati utilizzati completamente. Il 2063 era proprio uno di questi che era mezzo costruito, non hanno fatto altro che completarlo, di costruirlo per assegnarlo ad Artemis 2. Trovato questo problema, hanno deciso di sostituirlo, ed ecco perché nell'infografica vedete che c'è 2061 anziché 2063, che ho lasciato in rosso. Il 2061 ad esempio ha già 2 voli alle spalle. Nell'infografica sotto c'è scritto anche tutti gli altri: il 2047 15 voli, il 2059 già 5 voli, sto parlando sempre di epoca Shuttle. Invece il 2062 è quell'altro, è il fratello del 2063, quindi nuovo, e sarà per lui il primo volo. Cos'è interessante di questa sostituzione? Che è la prima volta che si sostituisce un motore con lo stack, quindi con il core stage già montato in verticale, e quindi era una cosa nuova, mai provata, perché se voi questi motori vengono installati quando il core stage è ancora in orizzontale, quindi quando lo stanno montando o comunque non è così grosso, già imponente, già piazzato, praticamente pronto per il lancio. Quindi si è effettuata anche questa operazione, che è andata a buon fine, anzi si è svolta piuttosto velocemente, tanto che il 15 di aprile, quindi ci stiamo avvicinando sempre di più alla data di oggi, hanno messo il pezzo successivo della pila, quindi l'ICPS, quindi l'Interim Cryo Propulsion Stage, che è un è lo stadio propulsivo che spingerà poi la capsula Orion fuori dall'orbita terrestre. Si chiama interim, quindi è provvisorio, perché deve essere utilizzato sarà utilizzato solamente nella versione di SLS Block 1. Con le missioni successive, se mai ci saranno, ci sarà proprio l'EUS, quindi l'Exploration Upper Stage, che è proprio invece un upper stage ad hoc per il programma SLS, per, insomma, per poter aumentare il carico trasportabile da SLS, ha il diametro giusto, quindi non ci sarà più bisogno dell'adattatore, e poi, vabbè, questa è un'altra storia. Però di fatto abbiamo anche installato questo pezzo, e quindi di fatto il razzo è completo e manca soltanto la capsula Orion. E Orion dov'è? Orion era già anche lei al Kennedy, Orion stiamo parlando della capsula, era già anche lei al Kennedy Space Center ed è stata spostata dall'Operation and Checkout Building, che di fatto è la tappa in cui tutti i pezzi che devono essere lanciati nello spazio vengono immagazzinati tutti lì in attesa della missione effettiva. Anche i pezzi della stazione spaziale internazionale stazionavano per un po' di tempo in questa struttura, dove vengono ovviamente ispezionati e preparati al volo, anche se però le fasi finalissime pre-volo non vengono fatte in questa struttura, ma ad esempio in questo caso il nostro Orion si è spostato nella Multi-Payload Processing Facility, che è molto importante perché su Orion saranno installati altri materiali che serviranno durante la missione, ma cosa più importante, verrà fatto il pieno ad Orion. Per adesso, attualmente, Orion non ha ancora avuto il pieno degli ipergolici. Ipergolici, lo diciamo sempre, sono carburanti molto pericolosi, quindi si tende sempre a fare il pieno vuoi dei satelliti, vuoi delle capsule, eccetera, quando invece effettivamente la data del lancio si avvicina, proprio per averli, la pericolosità di questo hardware venga fatta solamente quando c'è effettivamente una necessità del lancio. Fare il pieno e poi pensare magari dover svuotarlo per andare a far ispezionarlo e magari sistemare qualcosa è sempre assolutamente una enorme complicazione, quindi si porta sempre tutto all'ultimo momento. Però ecco, già questo passaggio significa che la scaletta degli eventi che porta al lancio sta andando avanti. Dopo questa tappa al Multi-Payload Processing Facility verrà spostato nuovamente Orion, in questa volta alla Launch Abort System Facility, che come dice il nome è un'altra struttura, un altro hangar, dove verrà installato sopra ad Orion il Launch Escape System, quindi la punta con i motori a razzo che servono nel caso in cui durante l'ascesa la capsula Orion si debba staccare velocemente dal razzo per portare gli astronauti in salvo in caso di problemi. Quindi anche questo è una cosa che viene fatta un po' più avanti. Dopodiché, quando tutto quanto sarà ben impilato anche dal punto di vista dell'Orion, quindi Orion avrà fatto il pieno, sarà stato montato il LAS, sarà portato a sua volta dentro al VAB e dal VAB sarà issato sopra a SLS, dove l'abbiamo lasciato, e probabilmente questa cosa potrebbe accadere verso la fine dell'anno, se ancora spingeranno per riuscire a lanciare ad esempio a febbraio, comunque a cavallo probabilmente tra il 2025 e il 2026, quindi siamo tutti in attesa di questa cosa. Un'altra cosa interessante che è successo in questi giorni per quanto riguarda il volo di Artemis 2 è che NASA ha firmato un accordo con l'agenzia spaziale coreana che si chiama CASA, che mi fa molto ridere, cioè NASA e CASA, che coreano sarà Aeronautic Space Agency probabilmente, e hanno siglato un accordo per un piggyback, cioè un piccolo satellite della CASA che si chiama KRAD Cube, un piccolo CubeSat verrà imbarcato a bordo di Artemis 2. Così si prenderà un passaggio a gratis, tra virgolette, e questo piccolo satellite andrà a studiare un po' quello che succede nelle fasce di Van Allen. Quindi sfrutterà il fatto che, ovviamente, visto che i nostri amici di Artemis 2 dovranno andare verso la Luna, ad un certo punto dovranno attraversare le fasce di Van Allen, avranno questo, rilasceranno questo CubeSat che proprio studierà un po' più nel dettaglio queste, questa zona del, con, in cui le radiazioni sono un po' più alte intorno alla Terra. Ci sono tra l'altro altre agenzie che stanno negoziando un po' con NASA per avere degli altri CubeSat a bordo. Leggo che c'è anche la DLR, quindi l'agenzia spaziale tedesca, per insomma poter mettere qualche CubeSat a bordo, e addirittura anche l'Arabia Saudita con anche lei un CubeSat, perché insomma tra le tante cose che può fare SLS ha proprio degli slot dedicati per poter installare dei piccoli CubeSat in omaggio. Tutto questo è, vi dicevo, se lo vedete in questa fotografia in basso c'è una specie di piattaforma dove tutto sta, il nostro SLS sta nascendo, è stato parcheggiato, è stato appoggiato, e questa è la Mobile Launcher 1, quindi questa piattaforma mobile che poi viene a sua volta appoggiata sul veicolo cingolato che la porta verso la rampa di lancio. E a differenza di quello che succedeva con lo Space Shuttle, che la torre di lancio è fissa e di fatto per l'epoca Shuttle era solo una piattaforma che si muoveva avanti e indietro trasportando l'orbiter, per il programma SLS si è ritornato un po' al design che c'era per il Saturno 5 durante le missioni Apollo, cioè la Mobile Launcher ha anche la torre di lancio integrata, quindi qui in questa foto che si è vista prima, ma non stare pure a rimetterla, vero, tanto si vede poco, c'è anche la torre di lancio integrata. Al Kennedy Space Center stanno anche costruendo la Mobile Launcher 2, che dovrebbe essere costruita in modo che possa supportare i lanci anche di SLS Block 1, quindi lo step, scusate, Block 1B e al limite Block 2, cioè le missioni successive di SLS, che al posto che dell'Interim Propulsion Stage avrà l'Exploration Upper Stage, che tra le tante cose che fa, banalmente fa diventare il razzo più alto, quindi anche la torre di lancio della Mobile Platform del Mobile Launcher 2 dovrà essere per forza diversa, più alta, perché l'accesso degli astronauti dentro la capsula sarà posizionato in alto, quindi anche lì c'è questa cosa. Ma noi se non saranno fatte missioni oltre Artemis 3, cosa facciamo? Smettiamo anche di costruire questa Mobile Launcher che di fatto non servirà a niente. E non solo, c'è un'altra cosa che viene in questi giorni, in questi mesi, sta andando avanti per poter supportare i voli oltre Artemis 3, ossia i booster, perché anche i booster nella versione definitiva di SLS non saranno più questi booster a 5 elementi, così sembra, come vi dicevo prima, una banale estensione, un potenziamento di quelli dello Space Shuttle, ma ci saranno i BOLE, i Booster Obsolescence and Life Extension, che sono proprio completamente una roba nuova. Li sta sviluppando la Northrop Grumman, il solito banco di prova nello Utah, avreste visto sicuramente quando fanno le prove gli static fire, che per i booster, che non sono static fire, i booster una volta accesi devono bruciare completamente, quindi sono lunghe prove di tenuta e di controllo della spinta di questi booster allo stato solido. Anche Northrop Grumman sta andando avanti per poter portare avanti questo elemento fondamentale per Artemis, e se ci fosse un taglio al programma Artemis dopo il terzo volo, anche questa filiera sarebbe interrotta. E non solo, perché si vocifera che probabilmente oggetto di tagli non solo potrebbe essere SLS, ma potrebbe essere anche il Gateway, quindi questa stazione spaziale messa in orbita lunare, e anche quello, se fosse tagliato, sarebbe un bel disastro, anche perché ne abbiamo parlato qualche giorno tempo fa, direi che insomma dall'Europa, da Thales Alenia, dove hanno costruito il primo modulo, è arrivato in America, e anche questo, poi cosa ce ne facciamo? Lo mettiamo in un museo, lo ricicliamo per fare qualcos'altro, e insomma la situazione non è delle più chiare. Ultimo spunto di questa lunga chiacchierata che ho fatto, spero di non avervi annoiato, è Isaacman. Quindi noi sappiamo che il 30 di aprile c'è stata non la nomina formale, ma il Senato, la Commissione del Senato per il Commercio ha approvato la nomina di Isaacman per diventare il nuovo amministratore di NASA, con 19 voti a favore e 9 contrari, quindi diciamo che manca solo un piccolo passaggio formale per la nomina vera e propria. E tra le tante cose che ha dichiarato Isaacman è quello che è sua intenzione prima di arrivare su Marte, quindi diciamo un po' in contrapposizione di quello che sbandiera Musk, diciamo che lui vuole far focus su questo, prima di pensare a Marte, assolutamente vogliamo il ritorno dell'uomo sulla Luna con operazioni, lui dice, continue, durature e di routine, quindi non di fare un programma touch and go come poteva essere stato il programma Apollo, ma insomma una cosa più strutturata, che è quello per cui è nato di fatto SLS, con tutti i limiti del caso, ma il fatto che Isaacman abbia dichiarato questo, se rimane di parola, è difficile pensare che magari ci sia un colpo di spugna così al programma SLS, non so, a meno che Starship si riveli super efficiente, super versatile da andare a sostituire completamente il progetto SLS, ma questo è ancora tutto da verificare. SLS, anche se con i suoi tempi biblici, questo pachiderma che magari succhia i fondi americani, perché ci sono tutte le più grandi major aerospaziali coinvolte, ci saranno tutti gli interessi che volete, quindi con tutto questo carrozzone, però Artemis 1 è andato bene, ci sono stati dei problemi, sì è vero, però almeno con la sua lentezza sta andando avanti, magari se questa cosa lenta, insomma, almeno nel tempo acquisito un po' di inerzia, si spera che possa poter andare avanti e supportare, magari non essere così cancellato così con un colpo di spugna. E soprattutto per me mi dispiacerebbe veramente tanto se il Gateway venisse cancellato, anche perché l'Europa è molto coinvolta nel programma del Gateway, e mi sembrava così un bello step avanti passare da una stazione spaziale in orbita alla Terra a uno step in un'orbita lunare, non solo per insomma essere di supporto a un eventuale equipaggio per scendere sul suolo lunare, ma proprio per un cambio di paradigma, un alzare l'asticella per quanto riguarda l'esplorazione spaziale. Capisco che magari è un pensiero un po' da sognatore, insomma, però non mi dispiaceva pensare a questa cosa, che mi sembra più fattibile nel medio breve termine rispetto a vedere l'uomo su Marte. Questo prendetelo come opinione personale, ma passatemela.
Sì, anche perché con la Luna ci stiamo studiando, ragionando, e insomma sono anni che ci sono accordi commerciali tra le varie agenzie, e su Marte siamo ancora all'inizio per capire quanto l'essere umano può supportare il viaggio verso Marte, supportare il viaggio di rientro, varie questioni le radiazioni, insomma ci sono un sacco di punti di domanda ancora. Invece per la Luna insomma siamo parecchio avanti. Adesso Isaacman è una persona che anche prima di intraprendere questa virata spaziale con le missioni della Dragon, era una persona che andava sempre oltre nel suo lavoro, ha guidato aerei da combattimento, ha creato un'azienda con aerei da combattimento, ha creato varie aziende dal nulla, quindi era una persona già estrema all'epoca. E se lui stesso dice no, aspetta, prima però andiamo su Marte, cioè è una persona che guarda oltre, ma una persona che guarda oltre, ma realisticamente, quindi facendo step by step. Speriamo che lo ascoltino e speriamo che, esatto, mantenga quello che dice. Bene, allora grazie Ricky per questa super bella disamina con gli SLS, sei the king, perché mi piace un sacco come ci racconti pezzo per pezzo la costruzione dei vari SLS. Noi ringraziamo anche però gli articolisti, perché come dicevamo anche giovedì scorso, noi vi raccontiamo alcune notizie che troviamo sia su astronautinews.it che sul forum o in rete, le notizie della settimana che ci solleticano e che vogliamo raccontarvi. Però su astronautinews.it trovate un sacco di altre notizie in italiano relative appunto a quello che succede durante la settimana, perché il mondo astronautico è super vivo e ogni giorno succede qualcosa effettivamente a starci dietro, e quindi i nostri articolisti sono attenti e scrivono gli articoli spiegando insomma quello che succede durante la settimana. Quindi grazie ai nostri articolisti, andate su astronautinews.it, che è questo è il portale di notizie della nostra associazione ISA, e grazie soprattutto a voi che ci seguite ogni giovedì sera in live, oppure ci seguite in podcast solo audio quando volete, insomma durante la settimana. Commentate sui nostri canali social, commentate anche durante il live, condividete tutte le notizie o le puntate che vi possono interessare, che vi piacciono o che pensate insomma che possono interessare ai vostri amici. E se vi piace quello che facciamo, in modo particolare potete anche farci delle donazioni, perché l'associazione ISA è un'associazione senza scopo di lucro, quindi quello che facciamo lo facciamo grazie alle vostre donazioni. Non abbiamo un limite minimo come alcune invece altre magari testate giornalistiche o qualcun altro ha, che vi mette un minimo per darvi ulteriori contenuti. Noi vi diamo tutto quello che facciamo è gratuito, quindi il forum, Astronauti News, il podcast, tutto gratuito. Però se vi fa piacere insomma supportarci, potete farci una donazione. E, l'unica donazione minima che vi chiediamo è solo per avere la tessera, quindi se ci fate una donazione pari o superiore a 15 euro potete raccolta o continuarla se ci
è vero
seguite.
Scusami, ti ho mutato senza volere quando hai iniziato a parlare della tessera, scusami.
Ah, ok. Allora, noi ogni anno facciamo queste belle tesserine con un design, con una foto che rappresenta qualcosa di particolare successo ovviamente l'anno prima, perché dobbiamo aspettare la fine dell'anno per capire che cosa succede. Prendiamo una foto in particolare che dia il senso di un evento che è successo nell'anno precedente, che ci interessa particolarmente, e poi se ci fate appunto questa donazione da 15 euro in su, noi ve la spediamo a casa. E volevo ringraziare a questo proposito Rudy, Fabio e Gianni, che ci hanno appunto fatto questa donazione è superiore a 15 euro e hanno anche postato sui social le foto della tessera. Se
sì, perché
postare...
in questi giorni è arrivata una seconda, diciamo, ondata di tessere. Ogni tanto lo spieghi, perché per noi diventa logisticamente difficile mandare una busta con la tessera dentro, diciamo, nello stesso momento in cui ci arriva la donazione, sennò sarebbe il povero Luigi, sarebbe tutti i giorni in posta. Allora di solito aspettiamo un mese, poi facciamo la spedizione a fine mese, quindi abbiamo questi scaglioni di tessere che arrivano nello stesso momento.
Esatto, noi raccogliamo tutte le donazioni, le passiamo a Luigi, Luigi prende con la sua bici, va in posta e spedisce le tesserine. E quindi se volete la tessera, appunto, oltre a questa donazione, se ci date anche l'indirizzo di dove volete che ve la spediamo, insomma potete scriverci, se la fate su PayPal c'è il commento, potete scriverlo lì, o se la fate con altri metodi scrivete una mail a ISAA.it e ci arriva, e quindi ci dite dove la volete.
E se non vi arriva, scriveteci che non esatto. Vi è arrivata. Recentemente ho visto su un commento su Facebook, proprio a commento di una di queste foto delle tessere 2025, qualcuno che si lamentava, ma a me quella del 2024 non è manco arrivata, cioè... Oggi è il 22 maggio del 2025, me lo potevi dire un po' prima, che cerchiamo, visto che non siamo comunque miliardi di, purtroppo non ci sono miliardi di sostenitori di ISA, ma è una cosa gestibile, riusciamo a risolvere senza problemi, non è che ve la rispediamo, non è che siamo qua a fare le pulci a una tessera.
Allora, link della settimana ne abbiamo, io ne ho uno, perché ho visto giusto oggi questa foto di Gene Kranz al Mission Control Center, nel Mission Control Center di Houston, le missioni Apollo di Houston, ed è bella perché adesso a 91 anni è tornato nella sua console dove da lì gestiva le missioni Apollo. Perché è tornato lì? Perché si è fatto questa bella fotina? Perché il 15 maggio ha ricevuto un premio, che è quello che vedete sulla sua scrivania, che si chiama, che è il Lifetime Achievement Award, e l'ha ricevuto dall'American Astronautical Society per la sua leadership esemplare, una mentalità proiettata verso il successo, e ha assicurato, successi in missioni storiche salvando anche delle vite. E infatti dicono che in modo particolare, più che aver portato con successo degli esseri umani sulla Luna, ha creato il mindset, quell'impostazione mentale che ha reso possibile tali missioni e che ha ispirato altre persone. E quindi è un po' come, sapete, quando si dice, invece di dar dei pesci da mangiare a chi ha fame, insegnagli a pescare, ecco, lui ha insegnato a pescare ad un sacco di gente. E questo premio è un premio particolare che viene dato una volta ogni 10 anni, e pensate che il primo ad averlo è stato Wernher von Braun nel 1964, quindi adesso ce l'ha Jim Kranz. Gli altri sono stati una serie di persone, tipo ad esempio William Pickering, che è stato un direttore del JPL per 22 anni, ha gestito le missioni robotiche, in particolare le Mariner. E pensate che quando è andato in pensione stavano per lanciare le Voyager, di cui ancora stiamo parlando ogni tanto nel podcast, quindi fantastico. È stata data a George Lowe, che è stato un amministratore della NASA. Lui è stato quello che ha spinto molto per portare gli esseri umani sulla Luna. Ha prodotto quello studio di fattibilità, che diceva: ok, sì, gli esseri umani possono effettivamente andare sulla Luna, che poi ha portato Kennedy a convincersi che si può fare e a partire, insomma, con le missioni Apollo. Poi è stata data, insomma, nel 1964, 74, 84, ogni 10 anni fino ad adesso, nel 2024, a Jim Kranz. Invece Ricky.
Ho anch'io un link della settimana, se riesco a metterlo su, è semplicemente la... non riesco,
Vai,
remove,
vai.
remove, ah sei tu che clicchi,
Sì.
è il profilo X di Anne McLean, che in questo momento è a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Lo segnalo perché Anne è molto attiva e a volte fa dei thread su X in cui spiega cose e curiosità. L'ultimo thread che ha postato su X riguarda appunto, se ci state vedendo in diretta, questo Retractable Equipment Tether, il cui acronimo è RET, che di fatto non è altro che una specie di doppio gancio, doppio moschettone con in mezzo un rocchetto con un filo al suo interno, e quindi potete di fatto estendere questo rocchetto con i due moschettoni e diciamo allungare qualcosa tenendolo ancorato. È uno strumento che la nostra Anne racconta è super utilizzato durante le EVA. A volte si addirittura se c'è bisogno di mantenere ancorato un qualche, lei dice qualche item, quindi qualsiasi cosa che dovete, con la quale dovete lavorare all'esterno della ISS e dovete essere sicuri che non vi voli via. Se ne possono mettere anche attaccati due insieme per raddoppiare, insomma, la lunghezza massima di questi cavi, quindi poter raggiungere luoghi magari anche un po' troppo più, molto lontani rispetto, diciamo, al corrimano dove stanno gli astronauti. Ma la cosa interessante che su cui fa molto mette l'accento Anne raccontando questa storia è che come vengono posizionati questi cavi di sicurezza, sia per gli astronauti che hanno il loro cavo e il loro moschettone, esattamente come si fa quando fate una ferrata, ma anche per tenere gli oggetti, le coreografie e i punti dove piazzare questi oggetti sono una delle cose più studiate, più programmate quando gli astronauti fanno gli addestramenti in piscina a Houston. Ok, che tu fai questo addestramento in piscina perché è la cosa più simile che si può fare a terra per simulare, insomma, la neutralità del tuo, il tuo galleggiamento neutro, esattamente come stessi praticamente nello spazio, quindi non, però sulla terra la gravità, non, il peso comunque ce l'hai, e quello è il modo migliore per, insomma, azzerarlo quasi, ma è molto molto importante anche calcolare e prevedere anche la come disporre questi cavi. E Ann dice, ma io le prime volte che facevo questi addestramenti in piscina mi chiedevo, ma come mai queste persone in questo tipo di addestramento vanno così tanto nel dettaglio? Cioè decidere questo moschettone lo metto qui anziché in un altro punto? Cioè lei le sembrava veramente una cosa troppo dettagliata, soprattutto perché l'andavi a discutere tipo un anno e mezzo prima che questa EVA venga effettivamente fatta. È un po' quello che ci raccontava Buzz durante la sua conferenza, cioè si fa questo planning tantissimo tempo prima e non si capisce come mai si vada così tanto nel dettaglio. Invece è una cosa super super utile, perché studiando, ripetendo questa cosa, rivedendo le procedure, cambiando, si riesce a essere, quando tu fai effettivamente l'attività extraveicolare, già andare a memoria precisamente e puntualmente, avere la memoria quasi tattile di quello che stai facendo in automatico e poter disporre anche questi fili che sono molto lunghi nell'esatto punto in cui non ti danno fastidio se ti devi muovere, non rischi di impigliarti. Sono tutte cose che se facessi magari di corso in maniera improvvisata sicuramente ti troveresti in un groviglio di cavi e sarebbe una cosa spiacevole che ti farebbe perdere tempo. Invece tac 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 racconta il suo scambio di battute con Vapor, adesso non mi viene in mente come si chiama l'altra ragazza a bordo della ISS, scusami,
che brutto che non me lo ricordo.
Sono il nickname ma non mi ricordo. Faccio vedere, scusate, chiedo scusa a Nicole, ecco Nicole, l'ho trovata. Quindi sì, c'è questo Nicole scambio tra lei e Nicole, che sapevano esattamente cosa fare. Lei ha staccato questo moschettone, Nicole era pronta col braccio, ha rilasciato il rocchetto che avvolgeva il filo e tutto si è svolto super facilmente, super in maniera liscia, proprio perché al monte ci sono queste ore e ore e ore in piscina in cui si scrivono pagine e pagine e pagine di procedure, così tanto nel dettaglio, ma il motivo sembra tempo perso, ma non lo è. Questo è il succo del discorso.
Anche perché Buzzi raccontava che un minuto astronauta costa, non mi ricordo, costa un sacco, quindi più sei liscio, vai fluido e tutte le cose una dietro l'altra, più vai veloce con le vie.
E soprattutto, sempre per parlare di Buzz, quindi andatevi a recuperare questa conferenza, che anche già il tempo astronauta a bordo della ISS per gli esperimenti costa. Le EVA aumentano ancora di più i costi, tant'è che loro ci diceva, avete mai notato che quando sulla ISS fanno delle attività extraveicolari magari ce ne sono uno, due, tre dietro fila, proprio perché tutta la messa in moto delle tute, di tutta l'apparecchiatura che serve è talmente costosa e c'è un talmente tanto dispendio di tempo che conviene farne in serie in modo da ottimizzare i tempi. Pensate che se si riesce a fare un'attività extraveicolare in cui tutti i cavi vanno dove devono andare, si ritrae tutto come da programma, si riesce ad avere magari un po' di tempo in più rispetto a quello che si deve fare nella tua attività extraveicolare, puoi fare qualche task ahead, quindi qualche compito che non era previsto ma se c'era tempo si poteva fare, e questo va tutto in cascata come tempo guadagnato, risparmiato e alla fine sono tutti soldi risparmiati. Non è solo ottimizzazione e insomma così un vantaggio dal punto di vista del lavoro fatto bene perché hai fatto come Dio comanda, ma anche un gran risparmio per poter poi fare altre cose, quindi procedere con il tuo programma di esperimenti sulla ISS o di manutenzione, insomma qualsiasi cosa tu debba fare.
Passiamo al recapino della settimana scorsa, in cui cosa è successo? Ci sono stati quasi tutti i lanci, direi quasi tutti i lanci che vi dicevo nella settimana scorsa, quindi vari Starlink, l'Electron, c'è stato un lancio cinese con 6 satelliti, il Juque 2E, c'è stato anche domenica 18 il lancio di un razzo indiano, il PSLV XL, con il satellite RISAT 1B, che però purtroppo è fallito, l'unico lancio fallito insomma questa settimana, perché il terzo stadio non ha spinto abbastanza, ha avuto un calo di prestazione diciamo, e quindi ha rilasciato il quarto stadio e il satellite non nell'orbita corretta e quindi il satellite è rientrato poi distruttivamente in atmosfera o nell'oceano addirittura, no? Comunque lancio fallito. C'è stato il lancio di Ceres 1S dal mar cinese, dal mar giallo, comunque da un mare cinese. Martedì 20 c'è stato il lancio di un lunga marcia con un ChinaSat 3B e poi c'è stata la conferenza stampa su Axion 4 dove, a proposito di Buzz, chiudiamo il cerchio, c'era presente anche Buzz perché lui farà da mission manager a Slavoj, uno dei componenti di Axiom 4. E un altro Starlink, un Kinetica 1, insomma un sacco di lanci la settimana scorsa. E invece la settimana prossima che cosa succede? Iniziamo già domani alle 8 e alle 9 di mattina con il lancio di un Soyuz e un Upper Stage Fregat M con il satellite Cosmos, grazie. La
Pensate
Russia
cosa.
quando... la Russia quando... Quando non vuole dirti di cosa si tratta, li chiama Cosmos, come abbiamo visto con le sonde Venera, che prima i satelliti si chiamano Cosmos, poi se tutto va bene ed è un satellite che si può divulgare, allora riceve un nome ufficiale nel momento in cui funziona. Questo è un satellite per scopo militare, quindi carico utile sconosciuto. Ecco. Poi c'è un contatto ARIS con la Amur State University, con Sergei Rizikov, questo alle 11:15 di venerdì 23 maggio. È stato spostato il distacco e il rientro della Dragon CRS-32 o SpaceX 32 da oggi, doveva venire oggi a domani, e per via del meteo, cioè il meteo nell'area di rientro non era piacevole, non era
Allora, buono, yeah.
buono, esatto, e quindi il distacco e il rientro è stato spostato a domani, cosa che va a impattare sulla missione Axion 4 perché la Dragon di Axion 4, che tra l'altro sarà quella nuova, andrà ad agganciarsi a questo portello ad Harmony. E adesso è stato spostato di un giorno, quindi magari la Axion 4, insomma, al momento no, non gli importa, però vediamo, vedremo. E poi c'è il lancio di un Falcon 9, sempre domani, con un gruppo di Starlink da Vandenberg alle 22:36. Sabato 24 c'è un altro contatto ARIS, sempre con la Russia, sì, con la State Budgetary Educational Institution di una frazione vicino a... L'avevo
A Mosca,
letto a
a Mosca.
Mosca, credo, sì. Friazino si chiama questa frazione. E l'astronauta incaricato di fare il contatto ARIS a bordo della stazione spaziale sarà Kirill Peskov. Poi c'è un gruppo di Starlink alle 19:19, sabato 24, parliamo sempre. Domenica 25 invece è il Towel Day, quindi il giorno dell'asciugamano. Portatevelo, mi raccomando, sempre avercelo. Poi passiamo alla settimana prossima con martedì 27 maggio e abbiamo un contatto ARIS con un altro contatto ARIS russo con la città di Aryol e con l'astronauta incaricato è Alexei Zubritsky. E poi abbiamo un altro gruppo di Starlink alle 18:14 martedì 27 maggio. Subito dopo, cioè subito dopo, qualche ora dopo, mercoledì 28 all'1:30 di notte, ci sarà il lancio di Starship Flight 9,
Ecco,
giusto Ricky?
sì, esatto, hai fatto bene a dirmelo che mi sono scordato di dirlo. Ci eravamo lasciati la settimana scorsa in cui vi dicevo quello che era successo a Starship, e non sapevamo ancora di preciso la data. In realtà proprio il venerdì, quindi il giorno dopo il podcast, è uscita una notizia da parte della FAA che praticamente aveva approvato le modifiche che SpaceX ha richiesto alla licenza per i lanci di Starship, quindi c'erano alcuni ampliamenti, alcuni dettagli in più, quindi la licenza era valida, però non avevano ancora il go per il volo perché SpaceX aveva consegnato alla FAA solamente il 14 di maggio il loro report riguardo l'incidente occorso nel volo numero 8, quindi di fatto l'FIA non aveva ancora avuto tempo di guardare questa documentazione e insomma prendere una decisione. Questo a venerdì scorso. Proprio poche ore fa l'FIA ha dato l'ok al lancio di Flight 9, che come diceva Lavero per adesso è programmato per il 28 maggio, quindi a differenza di prima che magari le date pian piano stavano slittando in avanti perché c'era ancora l'FIA che non aveva dato il go, adesso c'è il go dell'FIA, quindi presumibilmente è solamente una questione di che il meteo sia go e quindi poter procedere poi effettivamente col lancio.
Dopo il lancio di Starship, o durante il lancio di Starship, perché il lancio di Starship, cioè la finestra di lancio è di adesso qualche oretta, quindi bisogna vedere. Comunque ci sarà il lancio di un Electron alle 3:30 di notte. Da dove? Da rampa di lancio sconosciuta, Rocket Lab, da Maia, quindi dalla Nuova Zelanda. Chissà perché rampa di lancio sconosciuta, chissà perché complesso 1. Poi abbiamo un altro contatto Aris, sempre mercoledì 28 alle 14:55, questa volta non con la Russia ma con il Marocco, con la Royal Moroccan Air Academy. E a bordo ci sarà proprio Nicole Ayers, quindi
Scusami
veicolo.
ancora, Nicole, tu che ci ascolti sempre,
E
non mi veniva il nome. Scusami.
questo sarà alle 14:55 di mercoledì 28. Mentre poco dopo ci sarà il lancio di Starlink alle 15:30 dal 39A del Kennedy e poi un lancio di un lunga marcia 3BE con Tianwen 2 di cui abbiamo parlato appunto prima alle 19:30 di mercoledì 28 maggio, allora molto ben piazzato per quanto riguarda l'orario. Giovedì altri due contatti Aris, uno con il Giappone, con la Yonezawa Fifth Junior High School, e quindi ovviamente ci sarà Takuya Onishi ai microfoni, questo alle 11:23 ora italiana di giovedì 29 maggio, e poi alle 15:55 invece un contatto Aris con Sergei Rizikov, con un altro contatto Aris russo, quindi con la zona di Atkarsk a Saratov in Russia. E poi torniamo noi alle 21:30 con la puntata 32. Iniziamo a chiudere le nostre chopstick, ma non prima di avervi ringraziato per essere stati con noi. Vi salutiamo, quindi chiudiamo qui la puntata. Vi saluta dall'Unione Terre d'Argine.
Vi saluto Enrichi, grazie per essere stati con voi, con noi. Grazie per essere stati con voi è proprio dire grazie al razzo. Poi, grazie per essere stati con noi e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!
E da Verona vi saluta il Lavero e vi dà anche lei appuntamento a giovedì prossimo. E fino ad allora, ad Astra!